Bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 57, io sono Alberto Mapelli e passo a salutare la redazione in gran completo, ma addirittura con un più uno. Il nostro più uno è Michele Pettene, che è venuto a parlarci del suo nuovo libro, insomma ne parleremo tra pochissimo. Ciao Michele.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato.
Ciao a Michele Pelacci allora.
Ciao amici, grazie per aver ascoltato così tanto l'ultima puntata. Gli ascolti vanno benissimo, mi raccomando, le vacanze sulla neve di Leonardo Florio e Courmayeur non si pagano da sole, quindi continuate ad ascoltarci.
Ciao Leonardo Florio, quando parti?
Non so questo cosa voglia della mia vita. Vabbè, comunque, ciao a tutti, notizia inutile, oggi a Milano c'era il sole.
Dopo 3 settimane è stato tipo una visione. Ciao Alessandro Zullo.
Buonasera a tutti, anche a Bardonecchia oggi c'era il sole, era una gran bella giornata, per quanto facesse sempre un po' di freddo, ma oggi era una bella giornata questo.
Non vorrei bippare 30 secondi, quindi Flori chiudi il microfono. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, qui non c'era il sole, paradosso, però posso dire una cosa, le nuvole le avete portate voi con la prestazione orrenda del quiz della scorsa settimana.
Vabbè, è arrivato. Ciao, allora all'ultimo che manca, Niccolò Scarpelli.
Ciao, ciao a tutti. Che dire? Meglio non dire niente.
No, invece mi sa che devi dire qualcosa perché ora in maniera un po'... è nuova, forse è la prima volta che prendi la conduzione, visto
Guarda, mi stanno
che...
tremando le gambe.
visto
Il
che...
problema è che
quella è
io non ho la
l'artrite.
voce.
Visto che hai portato tu il nostro ospite, lascio a te la conduzione per parlarci di Basketball Journey.
Esatto, no, vabbè, innanzitutto mi accodo, come cazzo
Oggi
si
abbiamo
dice?
un
Non me
problema di
lo
accento.
ricordo, esatto, però insomma anch'io ringrazio, Michele è stato molto gentile a venire, tra l'altro la sera prima del debutto, se non sbaglio, no?
Sì, corretto.
Che è domani su, appunto, edito da Rizzoli, che è Basketball Journey. Allora, intanto spiegaci cos'è questo libro, che poi in realtà è un progetto al quale so che è legato anche un altro progetto, non so se in parallelo, se è, ma che è The Jewish Ambassador, che so che ci tieni molto
Perché il progetto è una cazzata a cui ci tengo.
Carta
Sì,
bianca.
no, Basketball Journey è un libro che io e Alessandro Mamoli, il grandissimo telecronista di Sky Sport NBA, abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno. La nostra testa è un lungo on the road sulla East Coast con qualche variazione nel Midwest. Quindi non si sconfina oltre metà Stati Uniti da destra, e di storie con un'ambizione di raccontare protagonisti e leggende di cui in Italia si sa poco o niente, e quindi siamo andati proprio a cercarle con lanternino, siamo andati a intervistare personaggi, a vedere partite, abbiamo visitato un mucchio di scuole, di high school. È stato molto divertente, faticoso nel senso buono, chiaramente, anche perché il tour de force di scrittura è durato
Ce lo
qualche mese,
dicevi.
non di più, esatto. E domani è in libreria in tutta Italia, quindi sì, 26 novembre finalmente esce questo nostro figliolo e speriamo che venga letto e comprato da tanta tanta gente, anche perché noi di là ci vorremmo tornare e se va bene 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 magari un volume 2 ci scappa.
Dall'altra parte del Mississippi.
Esatto.
No, comunque, sono d'accordo. Io ho potuto bigiare, diciamo, ho potuto sfogliare in maniera virtuale un po' le pagine del libro negli giorni scorsi.
E fa cagare.
No, l'ho trovato anch'io molto, molto, molto bello. Allora, innanzitutto, dal punto di vista appunto fotografico, come dicevi, che magari appunto è una cazzata quella del The Jewish Ambassador, però secondo me in un libro di basket, dove ci sono anche delle belle foto di palestre che magari sembrano foto banali, no? Perché alla fine è un parquet, però che non lo so, c'è quella bellezza proprio estetica, storica, che perlomeno a me, credo anche altri flippati, non solo della pallacanestro, ma proprio della cultura americana, credo possano apprezzare leggendolo. E poi, prima di parlare un attimo del libro, che ci sono un paio di cose magari mi piaceva accennare tra i tanti argomenti di cui avete parlato, no, c'era una curiosità mia che mi volevo togliere subito, che è appunto quella di parlare, cioè magari di condividere qualche parola di questo grande, no, viaggio on the road che avete fatto, perché alla fine vi siete mossi tanto, però l'avete fatto sempre usando la macchina, piuttosto però magari anche la metropolitana oppure il treno, in posti anche diversi, no, tra loro.
Sì, è stato un on the road a tutti gli effetti, con tante tappe. La più divertente sicuramente è stata la primissima, quella del 7 dicembre 2018, quando siamo decollati alle 6 della mattina da Linate. Siamo atterrati a Indianapolis e abbiamo subito noleggiato una macchinina in mezzo alla neve per andare a vedere questa selvaggia partita e unica nel panorama collegiale, che è la Silent Night di Taylor University.
Può darsi abbia visto un video di questa cosa?
Sì. Sì, noi ne abbiamo pubblicato di sicuro, ma cioè, spero che tutti voi l'abbiate visto o la vedrete adesso, che magari la conoscerete col libro, perché è un'esperienza veramente unica, incredibile.
Sì, mi ricordo che quando siete stati... Oh, scusami.
No, prego.
No, mi ricordavo quando eravate stati che Alessandro Mamoli su Instagram aveva fatto un sacco di storie proprio della Silent Night, e poi per quel che si può vedere da comunque dei piccolissimi video su Instagram, cioè, l'atmosfera era veramente una figata.
Sì, perché loro hanno questa cosa che adesso, tra l'altro, con il fatto che ESPN li ha, tra virgolette, scoperti, loro non sono un college di Division One, quindi come livello proprio di basket giocato sono un po' più bassi, ecco. E con il fatto però che appunto ESPN, nonostante il loro livello di basket rivedibile, li abbia scoperti, li ha mandati in onda in diretta nel 2010, se non sbaglio, da lì in poi è stata un'escalation, si sono presi tutti molto, molto bene, hanno iniziato a usare ancora di più i social, poi adesso sono ancora più forti, chiaramente, presenti i social. Si sono vestiti sempre di più da carnevale, programmandosi, mettendosi d'accordo in grupponi di studenti di 5-10 persone, ne so, 10 fanno gli arbitri ciechi, 10 fanno i birilli, 10 fanno le docce finte, 10 fanno una sala operatoria che opera uno che sta morendo, e dovete immaginare questa roba esplosa su 2000 persone, perché sono 2000 studenti matti, che fino al decimo punto però, e questa è la Silent Night, si sta zitti fino al decimo punto. Quando la squadra di casa segna il decimo punto, da silenzio di tomba, questa marea di gente vestita da Halloween si scatena, si butta in campo ad abbracciare i giocatori, abbracciarsi, fare bordello, per poi ritornare tranquillamente sugli spalti e proseguire la partita.
Solo loro, cioè, sì. Solo gli americani potrebbero essere la più grande potenza al mondo e fare la Silent Night.
Posso chiedere una cosa?
Vai.
Sì,
certo.
Perché, così, coincidenza strana, qualche giorno fa ero sulla pagina Wikipedia di Chris Wilkes, che è questo giocatore che adesso non si sa bene che fine abbia fatto. Undrafted all'ultimo draft, però insomma erano uno dei giocatori collegiali e liceali più forti in uscita dallo stato dell'Indiana, no? Lui è nativo di Indianapolis, ha vinto il premio di Indiana Mr. Basketball, adesso qualche problema fisico l'ha portato a rescindere un contratto con i Knicks, non si sa bene che fine abbia fatto, ma appunto è stato Indiana Mr. Basketball, che è un premio con un nome così bello che ho detto non posso non andare a cercare chi sono tutti gli altri Indiana Mr. Basketball.
E sono venuti fuori dei discreti nomi, immagino.
Nomi incredibili. Tra cui i tre fratelli Zeller, tutti e tre l'hanno vinto, Gary Harris, Greg Oden, eccetera.
Eh sì.
Stavo chiudendo la pagina.
Direttore, e... vai.
Stavo chiudendo la pagina e vedo che nel 54, ormai anni e anni fa, l'ha vinto un giocatore di Milan. Di Milan.
Bravo.
E io l'ho rivisto poco
fa. Tu non hai letto il libro, tempo, vero?
La tua pagina Facebook, com'è?
Non hai letto il libro, vero?
No, non ancora.
Allora sei ancora più avanti. Vai,
perché vai. Ho rivisto questo giocatore nella tua pagina Facebook qualche minuto fa.
Certo, Bobby Plump.
Vai.
Bobby Plump è parte sempre dello stesso On The Road che stavo raccontando prima, perché siamo andati anche lì ritmi pazzeschi, abbiamo dormito insieme in un motelaccio nel bel mezzo del nulla tra Upland, che è la città di Taylor University, Indianapolis, e quindi siamo andati a venerdì sera a questa Silent Night. Il sabato avevamo appuntamento con Bobby Plump, che è Mr. Indiana Basketball del 1954, perché la sua scuola, la sua high school, la Milan High School, fece questo miracolo vincendo il campionato liceale dell'Indiana del 1954, quando ancora non c'erano le fasce per numero di studenti, ovvero tutte le scuole potevano giocare contro tutte, e c'erano 575 scuole. Loro avevano 161 studenti e hanno battuto tutte scuole in, più grandi della loro, in questo tabellone a eliminazione diretta, dove dovevi affrontare, che ne so, 10 squadre nel giro di 3 settimane. E battono alla fine un liceo di quasi 2000 studenti, che sono quindi il decuplo di quanto sono loro. Cioè loro non avevano neanche possibilità di fare selezione del roster, loro avevano i maschi che c'erano, li prendevano e facevano giocare. E vincono quello che tuttora è considerato il grande miracolo stato dell'Indiana, dell'Usir Istiria, che è il capitolo più a cui abbiamo dedicato dell'Indiana, che poi dopo dentro a 5 storie nel libro. E Bobby Plump era un tiratore bianco che fece il canestro allo stadere per vincere questa partita, questa finale. E poi dopo questa finale fu ripresa nell'86 dal famoso film Colpo Vincente con Usiers. Jimmy Chitwood, Usiers in originale, che con Jimmy Chitwood che fa lo stesso identico canestro per omaggiare il canestro di Bobby Plump accaduto nel 54. Quindi grazie per la citazione.
Tra l'altro c'è una foto sua, no? Dentro il libro anche.
Sì, l'ho fatta io al suo anello, che lui, questo vecchietto clamoroso di 82 anni, che... l'abbiamo notato subito, era un vecchietto che voleva, gli piaceva scherzare, era molto arzillo, è molto arzillo perché è informissima, e allora io, vedendolo un po' anche preso bene dalle nostre conversazioni, l'ho provocato. Cioè di solito non si dovrebbe provocare un 82enne, però mi è venuta bene perché si vedeva che stava al gioco. Gli ho detto: ma senti, ma tu da quanto tempo è che non giochi? No, io fino a 78 anni ero ancora fortissimo al campetto, e ancora gli ultimi possessi finali mi marcavano stretto. E allora gli ho detto: vabbè, ma secondo me stai dicendo cazzate, adesso andiamo nel retro, ti do un pallone e vedi se ancora a segnare il tiro della vittoria del 54. Allora io ve lo giuro, e l'ho scritto anche nel libro, siamo andati nel retro, gli abbiamo dato la palla, gli abbiamo fatto replicare il palleggio arresto e tiro a 82 anni del canestro della vittoria che aveva fatto 40 anni prima, e l'ha messo al primo colpo e noi l'abbiamo filmato, quindi ho le prove su video di questa cosa.
Incredibile.
Spettacolo.
Ma tra l'altro quello che è su Facebook è il video di casa sua, perché tipo cioè sembra un bar, tanto a cimeli per tutto.
Quello è il suo ristorante, il Last Shot di Bobby Plump, si chiama ovviamente Last Shot, però perché lui si vanta sempre di aver segnato questo famigerato tiro, che in effetti però l'ha reso famoso in tutta la nazione, ed è anche uno dei motivi che vi dicevo all'inizio. Lui è famoso in tutta la nazione, ma non lo conosce nessuno di qua. Io ho cercato prima di fare il libro delle cose su Bobby Plant in italiano, e se ci sono sono molto imprecise, comunque sono, non sono dettagliate, non si sa minimamente che tipo di personaggio fosse questo, quando in realtà è uno degli eroi dello Stato dell'Indiana. Quindi anche questa era una delle ragioni che ci spingeva, cazzo, andiamo là a vedere, a sentire cosa ci dice questo. Infatti sono venute fuori delle robe pazzesche che siamo stati ben contenti di scrivere nel libro.
Infatti era il mio secondo motivo per cui è un libro di cui vale la pena avere una copia e leggere, perché appunto riesce a scavare, no? In cose di cui magari uno non sente mai nominare, oppure che sono passate semplicemente, sono scivolate via dalla memoria, ma che poi sono di estrema attualità perfino ora. C'è un'altra cosa di cui mi piaceva parlare, spostandoci un attimo più a nord dall'Indiana, fino a Washington, che è quella parte che avete fatto sulla Goodman League. Sulla Goodman League. Che secondo me anche lì è una cosa, cioè fondamentalmente è una cosa di cui io sapevo pochissimo, sono sincero. La sapevo relativa soltanto perché mi ricordo che, ora non ricordo per esattamente la data, ma ci fu quella storica partita a Los Angeles contro Washington che fu super insomma, di cui si è parlato di tanto, no? Però fondamentalmente è più di questo, no? Cioè è una delle realtà, come ce ne possono essere altre, ovviamente voi avete scelto quella, però sono le realtà in cui diciamo non solo vengono fuori poi quelli che saranno i giocatori che poi vediamo nell'NBA, e li vediamo con quel senso di appartenenza, no? Si parla sempre tanto del tuo Six, ragazzi, quelli da Washington, però dall'altra parte Seattle, che si riconoscono, e come loro ci sono appunto questi da quest'altra parte della costa, ma è anche un modo per entrare dentro quella che è una cultura della quale siamo pervasi costantemente noi che guardiamo appunto l'NBA o che seguiamo quello che viene dall'America, ma che però è veramente diversa dalla nostra. Io ho letto qualche pagina del libro, proprio si vede proprio, no, è un mondo diverso, cioè un mondo vicino ma è un mondo diverso.
Totalmente, noi non credo sfortunatamente avremo mai un ambiente di quel tipo legato alle Summer League estive, ai playground. Diciamo che la cosa più vicina che ci va e che mi viene in mente sono i Giardini Margherita di Bologna, per contesto, però non gli si avvicina come pathos. Poi dopo è proprio diversa la cultura, sono tutti afroamericani. Io quando sono andato alla Goodman League ero l'unico bianco e mi facevano sentire come l'unico bianco, nel senso che mi guardavano, mi tiravano in mezzo, mi chiamavano, mi dicevano: ehi tu, white guy, vieni qui a parlare un attimo. Però sono questa Goodman League, non so quanti di voi la conoscono, però loro si ritengono la Summer League più competitiva e forte d'America. Ovviamente se voi chiedete in giro qualsiasi Summer League vi dice di essere la Summer League più forte d'America, però loro hanno dei punti a favore, nel senso che dicevi prima del grande confronto con la Drew League di Los Angeles,
esatto. Sarebbe stato la prossima cosa che ti nominavo, la Drew League.
Esatto, allora lì ovviamente quando ho iniziato a prendere poco di confidenza con gli organizzatori, con il commissioner, che è in realtà una figura stratosferica a Washington per il suo impegno nel sociale con la community afroamericana, nonché una volta maestro di Kevin Durant, il giovane Kevin Durant al liceo, e mi disse che la Drew League di Los Angeles non la considerano nemmeno come Summer League, perché giocano, come dicono, come i white guys, come le pussies all'interno dei palazzetti con l'aria condizionata e il parquet. Quindi per loro non è Summer League quella. Il Rucker Park di New York dicono che sia troppo soft con le stelle quando ci vanno a giocare, e quindi anche quella la scartano, dicono ma secondo livello. E poi dopo ti fanno vedere che quando le stelle vanno a giocare invece lì da loro, alla Goodman League, sul playground fatto da Nike, che sembra dipinto da Picasso perché è bellissimo, tutto colorato, e anche le stelle più grandi tipo Kevin Durant vengono ammazzate, cioè se le devono guadagnare i loro punti. Poi lascia stare che Durant abbia viaggiato a 40 di media con 70 di hike perché era forte, però è proprio un ambiente strepitoso. Mi sono divertito tanto e ho indagato tanto anche la community che c'era all'interno, perché anche lì una cosa che lega sempre le nostre storie sono che non è solo basket, non è mai solo basket, è sempre c'è sempre tanta storia, tanta con S maiuscola, tanta società, tanto confronto e vita quotidiana, chiaramente.
Le storie, quelle delle Berry Farm sono...
Berry Farm. Lì lo racconto brevemente perché è una roba che mi ha colpito tanto e di cui mi sono innamorato perdutamente. Questo quartiere dove è cresciuto Kevin Durant con la Goodman League, giocando alla Goodman League, vogliono trattarlo un po' come Brooklyn per quanto riguarda gli Stati Uniti, o se avete in mente Milano come zona isola a Milano, vogliono gentrificarla, trasformarla completamente. Quindi facendo cosa? Cacciando tutte le famiglie afroamericane che hanno una soglia di povertà minima, uh-huh. E quindi sono tutte sotto la soglia di povertà, e ricostruendo un quartiere per bianchi borghesi del settore terziario avanzato. Loro, la community, che non vuole assolutamente essere distrutta da questa cosa e non vuole assolutamente che la Goodman League venga distrutta, hanno trovato il modo di opporsi legalmente a questa cosa, perché hanno trovato che Berry Farm è una delle aree di Washington, degli Stati Uniti d'America, una delle prime aree regalate dal governo degli Stati Uniti di Abraham Lincoln ai primi schiavi liberati afroamericani. E quindi loro dicono: voi non potete distruggere una delle prime buone cose che avete fatto per noi.
Io ho una domanda molto veloce per chiudere il momento. Se hai un tuo momento preferito che non avete inserito nel libro per un motivo o per l'altro?
Devo pensarci... Direi qualcosa su Will Chamberlain. Uh-huh. Io sono andato apposta alla Hershey Park Arena, uh-huh. Che è l'arena dove nel bel mezzo del nulla, nella Pennsylvania, a 2 ore da Philadelphia, dove Wilt segnò 100 punti.
Ok.
E in realtà non è un momento preferito, è un momento molto nostalgico e malinconico. Che però mi è rimasto dentro tanto, perché è un posto dove è stata scritta la storia del basket, ma vera, nel senso che ha fatto 100 punti Wilt, ma nessuno la ricorda, non è stato fatto nulla per ricordarla. Ci sono solo due targhette che devi andare a trovare col lanternino e devi, insomma, non riesci a percepire nessun tipo di emozione di questo tipo. È stato completamente dimenticato. In generale Wilt è stato dimenticato dalle nuove generazioni. È una cosa di cui ho parlato tanto con tantissimi ragazzi di Philadelphia, tanti allenatori, tante persone legate al circuito high school, ed è proprio un'emozione che non sono riuscito a spiegare bene perché non avevo tanto spazio, ed è una cosa che mi ha reso un po' triste e mi ha fatto tanto pensare, però mi ha fatto anche ripensare a Wilt e a quanto cazzo fosse forte. Ed è, ecco, una cosa che vi dico per chiudere su questa cosa è che per scrivere il libro ho letto la biografia di Wilt, introvabile ovviamente, presa usata, non mi ricordo neanche come, del 73, uh-huh. E leggendo questa biografia io ho detto: no, il prossimo libro che qualcuno scriverà e qualcuno mi chiederà deve essere su Will Chamberlain, perché non si è fatto abbastanza. Questo per
storia fuori dal mondo, immagino.
Beh, vi dico solo questa chicca, poi dopo vi chiudo questo argomento. Nella biografia di Will ci sono almeno 50 pagine dedicate all'Italia.
Ma come? È mai stato?
È stato sempre ogni estate dopo aver iniziato con gli Harlem Globetrotters.
Ah già, 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 che racconta anche di... raccontava Buffa, mi sembra, in un vecchio... non è più l'NBA dei vostri padri, del bacio forse all'anello del Papa.
Può essere, sì, anche, ma soprattutto Will parla delle tipe che si faceva, come rimorchiava non sapendo una singola parola di italiano, e soprattutto il finale molto, anche lì molto nostalgico, molto agrodolce, che lui usa nel film, sono un sogno dedicato a Venezia e l'ultima parola per salutare tutti è un ciao.
Vabbè, in attesa del libro su Chamberlain, ci...
leggetevi questo.
Esatto, sì. Ci leggiamo Basket però, due giorni.
Scusa, però io bisogna mi tolgo. Ma visto che il nostro ospite, oltre che di pallacanestro, è anche un grandissimo esperto di cinema, o comunque, insomma, credo anche di televisione, serie TV, non mi vorrei sbagliare, però, ma... essendo stato così vicino a Baltimora, ma uno strappettino a vedere i campetti dove si giocano le partite fra West e East Side di The Wire, no, no, non era...
ci abbiamo pensato, ma se avessimo dovuto ragionare così non saremmo mai più tornati.
No, esatto.
E via.
Oh, a 500 esatto. Chilometri c'è quel posto dove hanno girato quella scena, andiamo.
Vabbè, esatto. Sai, no, in realtà se volevo, ecco, una cosa che non ho scritto su Washington è che sono stato, però sono andato ad assaggiare le costine di Kevin Spacey, Frank.
Davvero?
Ah. Okay. Erano buone.
Sì, in realtà è tutto fake, perché, perché in realtà il set era stato costruito fuori da Washington e hanno ritenuto quel posto lì invece a Washington il più simile rispetto a quello che c'era nella serie, che non esiste in realtà.
Okay. Però vedi perché l'ho chiesto, perché sovvengano fuori ste cose così che secondo me sono incredibili, cioè nella mia piccolissima esperienza, io quando ero là in America con un mio amico, una volta abbiamo viaggiato un giorno andare, un giorno a tornare, semplicemente per andare a vedere la casa di Breaking Bad.
Albuquerque della pizza,
sì, che è una casa normalissima in un quartiere di villette,
che tra l'altro hanno recintato.
Hanno recintato perché sono arrivate un sacco
per non lanciarci più pizze,
perché arrivavano sempre le pizze. Sì.
Ma infatti, quando noi andammo, parlammo con i proprietari di casa, che ci spiegarono, vabbè, che ovviamente tutti gli interni erano stati girati in studio da un'altra parte, non dentro la casa, c'era solo l'esterno, ma era diventata così famosa che da tutte le parti del mondo andavano, una città veramente dimenticata da ogni genere di santità, in cui non c'è nulla, per andare a tirare le pizze sul tetto di questa casa. Esatto, è una cosa bellissima. Comunque, compratevi il libro, esce domani 26 novembre o oggi se ci ascoltate di martedì, e niente, ecco, questo, possiamo continuare con la nostra scaletta per quanto mi riguarda.
Allora che si andava sul cinema dovevamo parlare di basket.
Non ti preoccupare che tanto c'è sempre Pelacci, quindi si può parlare di qualsiasi cosa in questo podcast. Torniamo allora andiamo sull'attualità. Servizio pubblico come al solito, ovvero in breve cose che sono successe nella settimana che decidiamo di segnalarvi. Si è riaperta la discussione sulla possibile variazione delle regole dalla stagione 2021 più o meno, 2022, o comunque non si pensa prima di quella data, su una possibile ristrutturazione del calendario. Si è parlato un po' di inserire un torneo metà stagione, di inserire un mini torneo di play-in, ovvero di squadre che dal settimo al decimo posto per ogni conference si giocherebbero gli ultimi due posti play-off. Si è parlato anche di ristrutturare i play-off e in maniera particolare le finali di conference, passando dalla formula tradizionale che abbiamo ora a una sorta di Final Four in cui non esiste più la divisione tra Est e Ovest, e insomma c'è da un 1 a 4 in base al record della regular season. Il Board of Governor potrebbe votare ad aprile, insomma siamo ancora nel campo delle ipotesi, però si è discusso molto di questo perché potrebbe trasformare radicalmente l'NBA e magari che ne sappiamo tra 100 anni qualcuno che fa un Basketball Journey 2.0 che va a rivedersi la finale della prima nuova formula NBA. Voi cosa ne pensate, a partire da Michele e anche tutti gli altri, molto velocemente?
Per me è esagerata quella del secondo torneo durante la stagione, il reseeding dei playoff invece era necessario e io lo accolgo ben volentieri.
Sì, io mi accodo a quello che dice il nostro ospite, perché il torneo della stagione, a metà stagione, onestamente non...
La Coppa Italia.
Sì, no, ma più che Coppa Italia, sì, sembra una cosa fatta tipo i tornei di metà stagione del fantacalcio dopo la stagione di riparazione, cioè una cosa per dare più brio anche a chi è lontano dalle vette più alte. Boh,
loro hanno preso proprio il modello europeo delle coppe di metà stagione. Io non sarei un grande fan sul reseeding, ripeto, ben venga, quindi metà reazionario pure io.
Ma penso che in realtà quello del torneo di metà stagione sia un po' l'altro piatto della bilancia rispetto al diminuire il numero di partite, che mi sembra passerebbero intorno a 78,
sì,
e poi con il torneo effettive sarebbero intorno a 83, comunque rimarrebbero, cioè, pratica i giocatori non perderebbero soldi. Esatto.
Vabbè, ma il punto è che non fregherebbe niente nessuno.
Sfruttando le scarse doti matematiche di qualche giocatore, sicuramente. non ci credo che non si accolgono di giocare anche più partite.
Ma esatto, ma cioè voglio... No, vabbè. Vabbè, qualcosa faranno. Secondo me mi fa molto ridere questa cosa, perché la spacciano sempre come una cosa a favore dei giocatori per ridurre il numero delle partite, eccetera, eccetera, quando in realtà è nettamente una cosa per cercare di salvare o quantomeno di guidare verso strade più sicure gli ascolti televisivi. Non so se avete sentito il podcast di Zach Lowe, quello dove ci sono sia Doris Burke che Kevin Arnovitz, e c'era Doris Burke che diceva che stanno avendo dei cali clamorosi, cioè sono veramente arrivati al picco massimo. Vabbè, poi non importerebbe, cioè voglio dire, chi è Doris Burke? Io l'avevo detto un pezzo di 6 mesi fa. No, a parte tutto, quella è una cosa su cui ci stanno tantissimo dietro. Perché per quanto ancora manchino 5 anni, no, forse 7, 2026 mi sembra, l'accordo televisivo sta scadendo e difficilmente ne rifirmeranno un altro a quei soldi lì con lo stesso mercato adesso. Quindi nel tenere d'occhio tutta la situazione generale che va dalla Cina e tutto il casino successo con Morey all'apertura del gioco d'azzardo, e tutto, stanno cercando anche di capire come trovare un format, diciamo, che possa più influenzare da un punto di vista televisivo, ecco.
Sì, infatti penso che sperino possa tirare tanto questa formula del dentro fuori, perché poi penso che il torneo sarebbe in formula in partita secca, chi vince passa, chi perde fuori, e immagino punterebbero tanto su questo nuovo format, che è abbastanza sconosciuto, cioè che è del tutto sconosciuto in NBA, tranne quando non si giochino appunto gare 7.
Comunque, visto che siamo nel servizio pubblico, possiamo annunciare i giocatori della settimana, appena annunciati dalla Lega: Spencer Dinwiddie per l'Est e Luka Doncic, ovviamente, inciso per l'Ovest.
Bravo, mi hai dato un bel gancio. No, perché oggi pomeriggio, facendo un test, se tutto funzionava insieme a Michele, mi ha detto che ha qualche osservazione su una puntata che stava ascoltando nostra, quando abbiamo fatto Doncic e Young, che c'erano delle cose che non gli tornavano.
Sono solo cazzato.
Sentire
la mia unica opinione, pensiero unico che dovete seguire tutti, è che che Luka Doncic e Trae Young siano su due fasce differenti, lo saranno per tutto il resto della loro carriera, punto, fine, a capo.
Alla fine poi siamo più o meno arrivati tutti a quel punto, per cui abbiamo detto saranno entrambi a fine carriera, sia Curry che LeBron James, nella Hall of Fame. Magari non saranno tutti e due secondo e terzo, ma saranno quinto e quindicesimo di sempre, poi alla fine potrebbe succedere una cosa in proporzione simile anche a questo.
No, però aspetta, mi interessa in realtà, ma Michele, lo dici perché vedi il ceiling di Doncic troppo alto o perché sei più basso rispetto a Young?
No, perché semplicemente ma non si tratta solo di ceiling, perché comunque è già adesso, come dicevate anche sì, voi tra l'altro, MVP contender a tutti gli effetti. È proprio una questione di impatto sulla partita a tutto tondo, da quando ha 16 anni. Questo è un dio bianco venuto sulla terra dopo Dirk Nowitzki. Cioè, non ci sono. Trae Young è un grandissimo giocatore. Cioè, ci sono proprio due, tre livelli differenti di stratosfere tra. Uh-huh. È una mistica, è un'epica.
Quanto è che segui il basket europeo? Tu?
Io, boh, da quando.
Credo,
prendere volere, credo. Ho visto gli altri che Vicius, Navarro e Seikali a Verona battere Louis Bullock e Harry Williams. Essere battuti a Louis Bullock e Harry Williams nel 2001, per farti capire quanto tempo indietro si va.
Una roba come lui?
No, io dal vivo... Allora, dominare in Europa sì, però si capiva che Navarro, gli Spanulis, gli Jasikevicius non avrebbero potuto dominare di là per evidenti difetti fisici, limiti fisici. Luca è il giocatore postmoderno per eccellenza, può dominare in tutto il globo.
Ma scusa, allora, una domanda bisogna te la faccia, cioè, sì. Ma è Diamantidis allora?
Ma Diamantidis comunque.
No, una curiosità.
Non ha il talento offensivo di.
No, assolutamente.
Poteva essere un giocatore ottimo per l'NBA, certo.
Un Tyshawn Prince.
Qualcosa di più, forse.
Ma magari qualcosa in più. Non lo insultiamo, sto povero Diamantidis.
No, Tyshawn Prince è campione del mondo.
Tyshawn Prince gioca un pezzo importantissimo, ma quello era fuori classe.
A me lo dice l'unica maglietta europea che ho, però appunto volevo sta.
Io di Luca, guarda, dopo chiudo l'argomento perché potrei parlarne per ore, sapete che sono abbastanza di parte, però.
Ma sei tu che l'hai paragonato a Meneghin? Ricordo bene?
Meneghin a Doncic, in realtà.
Eh sì, esatto.
Sì, sì, sì. In realtà avevo fatto al Menego, avevo chiesto al Menego, perché noi siamo dei comuni mortali, no? Il Menego invece è un fottuto semidio, se guardate quello che era nei primi anni 2000, era il giocatore più dominante d'Europa. E gli ho detto, tu eri il giocatore più dominante d'Europa a inizio 2000, dimmi cosa passa nella testa a Luca, che adesso è lui il giocatore più dominante in Europa, perché gliel'ho fatto 2 anni fa, no? E lui mi ha portato con la sua grande umiltà all'interno di alcune scelte di Luca, e proiettando se stesso però all'interno di quelle scelte, ed è stato divertentissimo e emozionante, perché mi parlava di alcune cose che noi non avremmo mai potuto spiegare, e quello è stato super figo. Però mi ha detto anche lui, io uno come Luca non l'ho mai visto qua negli ultimi 20-25 anni.
A me duole tantissimo ripassare da Meneghin a Carmelo Anthony, però questo ci...
L'attualità purtroppo è questa, Menego commenta e quindi adesso c'è Menego che gioca.
Esatto, e passiamo quindi a Portland e a quella disgrazia che sta succedendo nell'Oregon. Ma non, la disgrazia non è Carmelo, ma proprio in generale quello che sta succedendo a Portland dopo la stagione migliore degli ultimi fate voi anni. Ok, Carmelo l'abbiamo commentato l'ingresso in breve anche settimana scorsa. Il punto è che ad avere sbagliato e sembra quasi una sentenza definitiva, visto come stanno andando a sud le cose, è stata sbagliata nettamente la costruzione del roster. Cioè, hanno perso tutte le scommesse sugli esterni che avevano fatto in estate.
Io vorrei dire una cosa ben precisa a un certo giocatore di Portland, cioè che la prossima volta saluti qualcun altro quando li elimina dai playoff, così il karma lo lascia stare. No, cazzate a parte, sì, Portland quest'estate ha provato a restare altissimo che aveva mostrato l'anno scorso, cambiando però profondamente. E sì, secondo me hai detto bene te, ha perso tutte le scommesse che ha provato a fare, perché ha provato a raccollarsi il contratto di Whiteside per sopperire all'assenza ancora di qualche mese di Nurkic, e Whiteside sempre capace di mettere insieme i suoi numeri, ma si sta confermando quel giocatore con dei difetti strutturali in entrambe le metà campo incredibili. E Zonia è Zonia, e Lillard e McCollum sono sempre gli stessi, però anche gli inserimenti che so di Anfernee Simons, da cui non si prendeva chissà quanto, però comunque una certa mano offensiva, questa mano sta faticando ad arrivare, e tutte altre cose, cioè se finisce a firmare Melo a novembre lo sappiamo.
Ecco, se vogliamo riportare due dati, vabbè, Melo in tre partite ha quasi meno 10 di net rating quando in campo, ma vabbè, è sparare sulla Croce Rossa, è ok, siamo tutti consapevoli. Bazemore meno 8, Tolliver meno 8, Esonia meno 2, Wood meno 2, Labissi meno 4, cioè tutta gente che quando sta in campo fa danni. L'unico con un net rating decisamente positivo è Collins, che poraccio si è spaccato subito e...
Insomma... Posso fare l'avvocato del diavolo di Portland?
Sì?
Sì, tanto.
No, l'avvocato del diavolo di Portland secondo me si fa molto brevemente. Con Lillard e McCollum in campo, quando stanno in campo loro, sono una squadra playoff. Cioè, e la cosa incredibile è che in tutte le lineup con loro due in campo, a parte, mi sembra, Bazemore, hanno tutti un net rating positivo.
Cioè, ho capito, cioè, ma...
Che vuol dire, capito?
No,
cioè,
nel senso che ieri sera
a me ricordano molto i Rockets dell'anno scorso.
E appunto, ti stavo dicendo, ieri sera guardavo Rockets Mavericks, a un certo punto viene fuori la stat, nelle partite in cui Harden fa 40 o più punti con una certa percentuale dal campo, bla bla bla, i Rockets sono 5-0, 6-0. Però Harden non ne può fare 40 tutte le sere, McCollum e Lillard non possono giocare tutti i minuti.
Che tra l'altro questa è un'altra cosa interessante di Harden che hai detto, perché c'è un'altra statistica secondo me ancora più interessante, che più dei punti, cioè, ovvero sia quando Harden fa quando Harden prende 35 tiri dal campo, cioè 35 tiri totali sommando quelli dal campo e tiri liberi, i Rockets mi sembra non abbiano mai perso dalla scorsa stagione. Mai perso una partita, oppure tipo hanno perso una partita o due, e se ci fai caso nelle ultime tre partite lo stanno raddoppiando sistematicamente su tutti i possessi, e giocano 4 contro 3 anche l'altra sera, poi sai, vabbè, lì avevano tirato lungo allo strip club lui e Westbrook, va bene, ne hanno presi 140 e va bene,
quanto c'è il 40?
Quanti ne hanno presi?
Una
roba simile. No, comunque, tornando a Portland, che so che dobbiamo essere anche coincisi, se no il direttore ci hazia. No, il punto mio è questo, è che mi ricordano molto la situazione dei Rockets l'anno scorso. Cioè, sono una squadra che ha sbagliato le scelte low cost, diciamo così, estive, e che le sta pagando. Io ho solamente due cose da dire su Portland. Ovviamente sono indifendibili perché fanno abbastanza schifo. Il punto è che contro Lillard e Stotts scommetto malissimo, e comunque la classifica è ancora corta, perché ottave sono tipo Phoenix e Memphis che sono 8-8, cioè gli Spurs hanno perso per un mese di fila, hanno vinto a New York, sono due partite lontane dall'ottavo posto, sicché la classifica ovest è ancora molto corta. Il punto su Portland secondo me sarà aspettare sto benedetto 15-16 dicembre, che riaprono gli scambi, perché tutti i contratti tornano disponibili, cioè gli scambi sono aperti anche ora in realtà, però insomma tutti i contratti firmati in estate possano essere riscambiati, e vedere un attimino come riusciranno ad aggiustare questa situazione. Non so quanto vorranno essere aggressivi, perché comunque si parla di una squadra che sicuramente non vuol fare la lotteria, perché secondo me il modo di lavorare che hanno come si dice, che hanno fatto nascere, no, in questi anni, gli porta ad avere un atteggiamento sempre rivolto verso a cercare di far bene, però sono anche in una situazione secondo me di mare piuttosto calmo, ecco, perché le due stelle sono sotto contratto per altri 5 anni, quindi sostanzialmente il futuro è coperto. A questo ci sommi che il prossimo anno rientrano sia Collins che Nurkic.
Io posso dubitare di una cosa solo, cioè teoricamente sì, però che non siano aggressivi non lo so, che non saranno aggressivi non lo so, e dubito un po' che non lo saranno, perché hanno preso Carmelo Anthony a novembre e fanno giocare 35 minuti lui e 12 a Little, capito? Cioè è una squadra che non vuole, cioè
no, se no, non ma vuole, che non voglia perdere, non voglia fare lotteria, è ovvio. Però non ce li vedo io a mettere, cioè secondo me Simons, Little, piuttosto che prime non protette, non ce li vedo proprio. Cioè secondo me Melo è una free play, è come quando in football viene lanciata una flag alla difesa e il quarterback sa che comunque anche se piglia un intercetto non vale, quindi vabbè, provo a lanciare 60 yard, cioè non so se mi sono spiegato. Cioè,
sì, sì, sì.
Cioè voglio dire, siamo una squadra, si gioca solo di isolamenti. Tolti Lillard e McCallum, credo ci sia il livello medio di talento forse più basso, tra i più bassi dell'Ovest. Perché non prendere uno e comunque, per quanto sia disastroso, perché cioè, comunque è un giocatore che sta avendo difficoltà già dall'esperienza Oklahoma City a relazionarsi con la realtà in cui vive in questo momento, purtroppo, per fortuna, non lo so. Però, cioè, voglio dire, tra l'altro lo possano tagliare entro il 20 gennaio e non è un garantito, cioè non ci rimetta nulla, cioè la vedo un po' una scelta così, non ci sta funzionando nulla, proviamoci. Secondo me faranno una trade, io lo dissi prima dell'inizio della stagione, cioè avendo così tanti soldi di expiring, secondo me questi sono almeno una, due trade, ce le vedo. Non ce li vedo a dire ok, pigiamo il pottone rosso e via, scelte non protette piuttosto che Anfernee Simons, ecco. Cioè, questo proprio io non ce lo vedo, cioè.
Michele?
Io rispetto a quello che diceva.
Oh, scusa,
prego, prego, finisci.
No, rispetto a quello che diceva Nick su Lillard e McCallum, posso anche essere d'accordo, se non fosse che questi sabato sera con Lillard e McCallum hanno perso a Cleveland, cioè la squadra barzelletta della Lega, forse hanno preso 24 punti di scarto qualche giorno fa a Houston. Cioè di fatto penso che il problema poi di questa squadra non sia poi nemmeno l'attacco, perché hanno un attacco discreto.
No, è che non possono permettersi di giocare senza Lillard e McCallum contemporaneamente in campo, e quello è il problema.
Ma il problema è che Lillard e McCallum quest'anno dietro stanno anche facendo molta più fatica rispetto a quanto non facessero l'anno scorso con gli esterni che avevano, perché mi sto rendendo conto quest'anno di quanto gli Harkless, Iamino, anche Nurkic le aiutassero sui blocchi. Quest'anno su ogni blocco avversario è una catastrofe. Infatti, cioè, gli avversari contro Portland arrivano al ferro, ma come vogliono, che ci sia Whiteside, che non ci sia Whiteside, la protezione del ferro è assolutamente nulla, ma per non parlare dei rimbalzi, non prendono il 50% dei rimbalzi, nemmeno il 70% dei rimbalzi difensivi, e sono chiaramente ultimi in tutte le statistiche. Concedono sì, 29 Hollins, liberi a partita. Sì, chiaro. Concedono
29.
Prendono qualcosa tipo 46 punti da liberi, anche lì sono ultimissimi. Non lo so. No. Ce li vedi ancora in corsa. Io sì. Adesso, questi hanno una schedule, hanno 10 partite. Guardavo prima, hanno Chicago in trasferta stanotte, poi OKC in casa, e Chicago di nuovo in casa, poi hanno i Clippers fuori, poi Kings, Lakers, OKC e Knicks in casa, e poi Denver e Phoenix fuori. Cioè non è una schedule facile. Se qua non fai
mi sono perso Ale.
Sì, si è scomparso.
Ah, pensavo fosse un problema mio.
No, ma io sono d'accordo con quello che dicevi, Ale. Il punto è che è come ieri sera Houston. Cioè ieri sera Houston, quando nei primi tre quarti, poi nel quarto periodo sono morti, ma nei primi tre quarti con Harden in campo erano pari. Cioè Harden si è seduto un minuto e mezzo e hanno preso 10-15 punti parziale. Cioè con Lillard e McCallum in campo sono una squadra playoff in questo momento, perché in 468 minuti, sto guardando ora, sono più 5,4 in net rating e hanno il terzo miglior attacco dell'NBA. E il punto è che uno da solo non basta, e più che fargli giocare 38-40 minuti a partita non possono fare. Cioè Lillard l'hanno già panchinato due volte perché c'aveva gli spasmi alla schiena, insomma, cioè, più di così è un po' difficile. Però ecco, secondo me sono ancora
Michele, commento tuo?
d'accordissimo con tutto quello che avete detto. La distruzione del roster è andata a buon fine, secondo me, nel senso che Aminu, Harkless e anche Ivan Turner, per quanto fosse un cancro, erano utili, davano respiro ai due che avete, alle due star. Quindi poi dopo con i tre lunghi infortunati è dura, io vedo tanta frustrazione. Dicono dalle mie parti è finita la cioccolata, nel senso che anche i tiri che di solito Lillard e McCallum mettono per vincere le partite contro Cleveland e altre partite non li hanno messi, anche se rimane appunto net rating quello che diceva Nick, ma mi sembra una stagione che è iniziata male e finirà peggio. Secondo me vedo un limbo più che dei playoff allo scadere.
E la stagione dei Clippers invece come la vedi?
Io per me sono vincolo il titolo.
Ti hanno convinto quindi queste partite?
Sì, ma mi hanno convinto ancora prima di iniziare a giocare, nel senso che non so voi, ma dopo che Kawhi Leonard ha fatto vincere Toronto, per me Kawhi Leonard può veramente far vincere anche l'Eurolega Olimpia Milano. Se avete un po' in mente i problemi che ha avuto negli ultimi, cioè è Dio in terra per me in questo momento.
Questa Kawhi sensazione
molto scortese,
l'abbiamo avuto anche noi, purtroppo.
Vabbè,
purtroppo l'abbiamo avuto anche noi questa sensazione. Ha detto che sei stato scortese perché ci sono due tifosi degli Spurs su 6.
Ma parlate con un enorme amante degli Spurs. Io pianto quando ho incontrato Greg Popovich.
Pure io piangerei.
Non è in dubbio quello, però a parte pensa quella cagata lì,
quando io l'ho incontrato invece mi è toccato non considerarlo nemmeno perché dovevo intervistare Messina. Accidenti a me. No, vabbè, bello, bellissimo. Un'esperienza incredibile, però.
Però Popovich.
Poi tutto questo, e poi c'è Paul George.
Esatto.
Ditemi che cosa può fermare questa roba, perché tutto attorno ci sono i Clippers dell'anno scorso, non è come Portland che ha buttato giù mezzo roster quest'anno, cioè ci sono i Clippers dell'anno scorso.
La cosa straordinaria è questa, perché poi giocano male, hanno dei momenti in cui ti danno l'impressione di non essere pienamente a regime, come ovvio che sia. Però poi, cioè, nella partita contro Houston l'abbiamo visto, i tiri pesanti hanno chi li può prendere, le scelte giuste le sanno fare, i giocatori che li tengono a contatto con le sgasate, Lou Williams e Harrell ce li hanno, esattamente come l'anno scorso. La difesa sa essere solida quando deve essere solida, anche se in una partita vinta ai 120 punti, poi, quindi una partita in cui le difese hanno avuto qualche difficoltà complessiva. Sono una squadra veramente impressionante e il margine di miglioramento complessivo è davvero importante.
E in tutto poi, questo sapete la coppiata di due uomini con il net rating migliore qual è? Dei Clippers?
Harrell e Williams.
Ovviamente Harrell e Williams, cioè il punto è che...
No, due scarse.
No, vabbè.
Vabbè, sono due parziali che camminano, cioè quando entrano Harrell e Williams fanno parziali contro chiunque.
Sono
quindi
terrificanti.
Sì, comunque vai Ale.
No, ciò che mi ha stupito di questa squadra, infatti, diciamo in queste tre partite, è che cioè Leonard e George a giocare insieme non mi sono sembrati nemmeno in termini di alchimia, ecco, di chimica, non mi sono sembrati nemmeno al 60%, cioè contro Boston hanno perso qualcosa tipo, vado a memoria, 10-11 palloni in due, cioè spesso non sono sembrati anche lì sulla stessa lunghezza d'onda in difesa, e dopodiché sono una squadra, come diceva Michele, che ha veramente troppe carte da giocarsi, nel senso... Era contro i Celtics e lasciavano sistematicamente aperto Beverly, perché giustamente era doppi Leonard, era doppi George, e Beverly ha messo qualcosa tipo 4 triple, tra cui quella poi
dell'altro è l'unica decisiva partita in cui ha tirato bene quest'anno, perché finora è stato abbastanza un cancro.
Ma quindi siamo un podcast che nella sua totalità non è stato persuaso dai Lakers e è ancora convinto dei Clippers.
Bravo, infatti quello che volevo dire io è che quello che può fermare i Clippers è l'altra sponda di Los Angeles, che sarebbe secondo me la storia più bella di sempre, perché qua, nel momento in cui costruiscono la squadra più forte della loro storia, vengono comunque sconfitti dagli altri vicini.
In questo senso sì, sì, sarebbe bella, però no.
No, 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 però avevi ragione, cioè anch'io la penso così, che cazzo volevo dire? Ah, ha ragione Ale quando dice che non sono neanche il 60%, secondo me è stato generoso, cioè tra nella partita di stanotte i Pelicans in questo momento fanno un po' testo, in quell'altre due c'è anche da fare il rovescio della medaglia, secondo me, cioè giocavano con due squadre molto più rodate di loro e sono state due partite vere, cioè raramente si vede nel corso di una regular season due partite una attaccata all'altra così giocate davvero, esatto. Però la mia curiosità è, oltre all'ovvia ruggine e incomprensione, no, di inizio rapporto, mi chiedo quanto poi ci sarà di volontà di lasciare, no, questa, come si può dire, come se fossero destrutturati nella metà campo offensiva, cioè non hanno bisogno di avere una fluidità di movimento palla di uomini eccezionale, perché comunque Leonard ha quel suo movimento sostanzialmente indifendibile quando si butta addosso all'avversario per creare separazione dal mid range, piuttosto che Lou Williams e Harrell hanno questo pick and roll che poi alla fine è un tango della morte. Lo stesso Harrell, secondo me, un'altra arma offensiva in più che hanno i Clippers quest'anno rispetto all'anno scorso,
cioè,
è che
danno
la palla, no, ma gli danno proprio la palla dalla punta e fa lui da sé, costruisce per sé, magari non è un gran passatore ancora, però riesce a attaccare frontalmente il canestro.
Passa, ed
è
una cosa palla in più. Pedalare, sì.
Quindi sì, sono una corazzata. La cosa che mi colpisce a me è che in entrambe le partite, che mi ha colpito tanto a me, è che in entrambe le partite, sia con Boston che con Houston, sono andati sotto, erano sotto verso la fine, e come le grandi, grandissime squadre fanno quei tre possessi sui due lati del campo, tre difese, tre offensivi, che mettano la tripla che non, magari non hanno messo tutta la sera, piuttosto fanno una rotazione più forte e ti chiudano la visuale.
Contro Houston era proprio persa quella partita.
Ma sono una squadra forte.
Mi stai dicendo che i Clippers sono la Juventus e i Rockets sono l'Atalanta di questo? Questo è
Pensavo dicessi i Lakers sono l'Inter.
No, vabbè.
No, questo non accadrà mai, non lo direi.
Ma dopo tutta questa cortesia che abbiamo riservato al nostro ospite, abbiamo la nostra dose di scortesia che dedichiamo a chiunque, la nostra dose di scortesia finale, curata da Michele Pelacci. Quindi Pel, prego, con Big Data per chiudere questa fantastica puntata.
Sì, Big Data, che in realtà parlerà ancora un po' del lavoro di negli anni di Michele Pettene, partendo come sempre da cose pazze. Adesso stavo ritweetando giusto pochi secondi fa uno che riprende il tweet dei Northern Arizona Suns, dicendo, c'è una foto di Ty Jerome dicendo: ok, dirò ai miei figli che questo è Luka Doncic. Sapete come si fa adesso, no? Go and tell my kids.
Sì, sì.
Big Data, la rubrica finale, che anche oggi farà un po' quel cavolo che le pare. Abbiamo parlato in precedenza della squadra del piccolo liceo di Milan, Indiana, che vinse il titolo statale. Per quella squadra c'è addirittura una pagina Wikipedia, e ben tre giocatori di quel roster hanno una propria pagina Wikipedia. C'è quella di Bobby Plump, ovviamente, quella di Ginny White, sul quale non c'è scritto granché, oltre al fatto che la madre, per andare a vedere la finale statale a Indianapolis, dovette vendere diversi polli. E c'è anche la pagina Wikipedia di William, detto Bill Jordan, che nella vita ha fatto però soprattutto l'attore. Quindi, se abbiamo parlato di cinema, film prima, in particolare avete idea di quale sia il ruolo di questo Bill Jordan a cui dà più risalto Wikipedia?
Fammi pensare.
Fagli visitare il database.
Mi sa che
dai,
è un no.
Non lo so.
Vai.
Direi che non mi viene. Forse.
Nel 78 interpretò il sindaco Jake Gatlin nella prima stagione della serie televisiva Project UFO.
Wow.
Sì, non chi conoscevo, ovviamente. L'ultimo film girato per il grande schermo invece risale al 2005, Brooklyn Lobster.
T. John Evans.
Mi fido, non so. Mickey aveva scritto in realtà un altro libro su Claudio Ondoia, Claudio con la K.
Gran giocatore, per chi non lo conosce.
Discreto giocatore.
Italo-albanese.
E secondo me è ora che un giocatore albanese debutti in NBA, anche perché se classificassimo tutti i, non so, 10.000 giocatori della storia della Lega per nazionalità, un ipotetico albanese sarebbe il primo, primissimo nella lista.
Certo.
Ma chi sono al momento i primi due dell'elenco?
No idea.
Proprio zero.
Pensate alla nazionalità, insomma, che cominciano con la lettera A.
Eh sì, c'è cioè l'Azerbaigian.
Armeno.
No,
Angola.
Armeno, no.
L'Angola, esatto, Bruno Fernandes. New entry, subito quest'anno si è messo in prima posizione. Il secondo invece ha giocato in NBA dal 2005-2007 è Julius Hodge da Antigua.
Ah, visto sì, anche... fortissimo,
no, non lo conosco.
Visto anche a Varese, Scafati e in una dozzina di squadre vecchie della G League di culto, insomma, in cui non è di cui magari non parliamo adesso, però insomma saranno argomento di prossimi sicuramente puntate di Big Data, che di solito collega la data odierna, il 25 novembre 2019, con una stat line dal mondo NBA. Per esempio, il giocatore con più partite ha oltre 25 punti, oltre 11 rimbalzi e oltre 19 assist è
Russell Westbrook.
No, ne ha solo 3, solo tra virgolette.
Magic?
No, ne ha tra virgolette solo 5.
Oscar Robertson.
Ah, e ho pensato quest'ultima cosa, ecco, per lanciare il gancio a Mickey, che so che nel libro parla anche di Oscar Robertson.
Corretto. Parliamo della Crispus Attux, in realtà, soprattutto, beh, di Oscar Robertson, che è il miglior rappresentante di quella Crispus Attux, che è un liceo di Indianapolis. Mm-hmm. Famigerato, perché è costruito a fine anni 20, voluto dal Ku Klux Klan, se l'ho detto bene.
Cazzo.
Per segregarci in una scuola pubblica tutti gli studenti afroamericani. Quindi la cosa incredibile è che il KKK ha dato vita a una scuola che poi dopo è diventata uno dei simboli, dei riferimenti iconici della lotta alla segregazione degli afroamericani, anche con la doppia vittoria del liceo con Oscar Robertson subito dopo il Mile and Miracle, perché Bobby Plump si scontrò con Oscar Robertson l'anno prima del Mile and Miracle. Scusa, l'anno del Miami Miracle, e li eliminò nei quarti di finale. E Bobby Plump ci ha raccontato che Oscar Robertson, anche due anni in meno di lui, quindi 14-15enne, era un'ira di Dio e era nettamente più forte di tutti. Quindi una grandissima storia anche quella.
Quindi Pelacci,
era una storia andare... da citare. No, senza spoilerare, eccetera.
Non volevo andare troppo per il lungo, insomma.
No, ma...
no, era una cosa che sta di Oscar Robertson, che comunque ha fatto bene Pell a menzionarla e tutto, perché alla fine è incredibile, no? Cioè, basta avere un account di Twitter, basta ci sia uno e fa una stat line incredibile, una tripla doppia e qualcosa, boom.
Chi l'ha fatto per primo?
Esatto, Oscar esatto. Robertson, sempre, tutte le volte.
La cosa brutta è che è dimenticata anche questa storia.
Esatto.
Per dire, tutti voi conoscete sicuramente il film Glory Road.
Mm-hmm. Sì.
Sì, rivisto settimana scorsa, tra l'altro.
Su Texas Western. E in realtà quella storia lì accade addirittura 10 anni dopo la vittoria di un quintetto solo afroamericano nello stato dell'Indiana, che è appunto la scuola di Oscar Robertson, che batte un'altra squadra e quindi diventa il primo vero riferimento della lotta alla segregazione attraverso lo sport e il basket negli Stati Uniti. Però nessuno ci ha mai fatto nulla. Peccato.
Quindi, Pel, mi stai dicendo che questa volta niente scortesia per il nostro ospite?
Mi chiedevo dove fosse lo scortesia.
No, non ce l'ho fatta. Ho provato, però ho detto, cazzo, questa è talmente un'enciclopedia che io non ce la faccio stavolta.
Perché, Michele, devi sapere che Pel di solito vaga nei primi articoli dei nostri ospiti per fare confronti con l'attualità. Esatto.
Allora ti do un consiglio per la prossima volta, se mi vorrete ancora evitare dopo questa figuraccia di oggi.
Ma quale figuraccia?
Ma quale?
Se esiste ancora, io mi vergogno tantissimo della mia primissima esperienza con una tastiera sotto mano, ovvero avevo 19 anni e iniziai a scrivere per un sito web che adesso non so nemmeno se abbia ancora il server su. Però se si riuscissero a recuperare quegli articoli, anzi non recuperarli perché in grave imbarazzo.
Poi allora te li chiede fuori onda poi il nome del...
Sì, sì. Quando farà Basketball Journey 2 sarò prontissimo.
Vabbè, diciamo che da quei 19 anni hai fatto un lungo viaggio e ti saluto ringraziandoti di nuovo per essere venuto a illuminarci con quelle chicche che ci hai regalato sia all'inizio che durante la puntata.
Grazie a voi, divertentissimo.
Basketball Journey, andate in libreria e intanto passo a salutare i miei amici di redazione che andranno appunto in libreria nei prossimi giorni a partire da Niccolò Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Pel.
Ciao, se conoscete un dirigente NBA ditegli di restituire i soldi ai Sacramento Kings.
49 milioni.
Ciao Jacopo. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, grazie. Mi sto preparando già per il prossimo quiz.
Ciao Leo.
Ciao a tutti.
E ciao Ale.
Ciao a tutti. Ciao a Vlade Divac che ha passato Luka Doncic perché gli stava antipatico il padre.
Anche a Luca sta antipatico suo padre, al suo...
E ciao anche da parte mia e ci sentiamo settimana prossima.